Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati. Prima della pausa abbiamo sentito un breve brano di Lucio Dalla che ha introdotto appunto l'argomento di questa mattina, i fumetti. Fumetti, illustrazione e graffiti sono infatti al centro della 20ª settimana della lingua italiana, che è proprio in corso attualmente. E noi questa mattina vogliamo parlare insieme a voi di fumetti in particolare. Raccontateci, li leggete o li leggevate? Quali sono quelli che ricordate con maggiore affetto o che ancora non riuscite a mettere giù e consigliereste a tutti di leggere? Chiamateci al 1300 799 626 se volete dirci la vostra, oppure potete anche scrivere un SMS allo 0429 996 263. Ripeto, 0429 996 263. Ma questa mattina abbiamo anche due ospiti d'eccezione per parlare di fumetti. Uno di loro si chiama Thomas Campi e mi devo sporgere un po' per riuscire a metterlo in onda e gli do subito il benvenuto. Thomas, buongiorno.
Ehi, buongiorno, ciao Magica.
Grazie per aver accettato il nostro invito questa mattina. Thomas è un fumettista di fama internazionale che abbiamo intervistato alcuni anni fa e che risiede a Sydney. Sei un fumettista, scusami, non esageravo nel dirlo, conosciuto a livello mondiale e anche pluripremiato. Ma ti chiederei, per iniziare, di tornare indietro nel tempo a quando eri bambino e di raccontarci come è nata la tua passione per i fumetti. Ti ricordi?
Sì, me lo ricordo benissimo. È cominciato quando avevo 14 anni, perché un amico mi prestò un Dylan Dog, credo fosse il numero 2 di Dylan Dog, e lo lessi. E immediatamente mi innamorai dei fumetti proprio, fu un colpo di fulmine, però all'inizio era più, come dire, una passione da lettore, ecco, non vedevo il fumetto come un mestiere, non sapevo neanche fosse un mestiere, non mi ponevo neanche il problema di chi fosse a disegnare o scrivere, leggevo solo queste avventure e mi immergevo nei mondi, insomma. È venuto dopo, quando ho fatto la scuola d'arte, ho visto una mostra originale, lì ho capito che era un mestiere, vedendo i disegni, no, incorniciati ai muri in questa mostra, e ho pensato, oh wow, c'è gente che tutto il giorno fa questo.
E quando hai cominciato a prendere la matita in mano e dire, beh, ci provo anch'io, vediamo cosa viene fuori?
Beh, quello è diverso, la matita in mano l'ho sempre avuta, perché mio padre ha sempre disegnato, mio nonno anche, mio zio pure. Tutta la mia famiglia, da parte di mio padre, hanno sempre disegnato, abbiamo tutti fatto la scuola d'arte. Quindi quello è venuto abbastanza naturale, però quello dei fumetti, disegnare fumetti è venuto probabilmente al secondo o terzo anno della scuola d'arte. Ho cominciato a copiare Dylan Dog, altri fumetti, ho cominciato a copiare dalla rivista Corto Maltese, Comic Art, finché non ho imparato un pochino l'anatomia, un pochino i colori e così via. E poi ho fatto una fanzine con gli amici, ovvero una specie di rivista di fumetti fotocopiati, ovviamente, perché al tempo
ancora non si faceva così.
Sì, non c'era la tecnologia che c'è adesso, era una cosa squallidissima. E quello è stato il primo approccio serio, ecco, verso il fumetto. Cioè, proprio ci facevamo una riunione ogni settimana, raccoglievamo il materiale, scrivevamo le storie, le disegnavamo, tentavamo di fare gli artisti, che scrivevamo anche poesie.
Ed è nata una passione, insomma.
Sì, è proprio scoppiata, sì.
Quando è diventato un lavoro però per te? Perché tu citavi prima Dylan Dog, mi pare che tu abbia anche lavorato con la Bonelli, o sbaglio?
Sì, ho lavorato tanti anni alla Bonelli, però facendo Giulia, che era una serie di fumetti polizieschi. Per una decina d'anni ho lavorato per loro, sì, ne ho fatti tanti. E ho cominciato a lavorare molto giovane, molto molto giovane, perché ero ancora all'Accademia di Belle Arti, avevo credo 20 anni o 21, quando ho cominciato a lavorare per Bonelli. È stato un po' strano, sì, è stato tutto grazie a due artisti di Ferrara, in realtà. Quando facevo quella fanzine che avevo menzionato, un giorno alla libreria dei fumetti di Ferrara, conoscevo il proprietario, perché ovviamente spendevo un sacco di soldi ogni settimana, ed è stato molto gentile a mettere la nostra fanzina in vetrina. E all'interno del negozio quel giorno c'era Germano Bonazzi, che è un autore di Nathan Never, della Bonelli, da tanti anni, e vide la mia copertina della fanzine, il proprietario del negozio ci presentò e Germano fu talmente gentile a dire: ma perché non passi dal mio studio a farmi vedere i tuoi lavori? E quindi ogni 2 o 3 settimane andavo là a bussare alla porta e far vedere i miei disegni, finché un giorno, molto molto bello per me, perché fu molto importante, quando andai a far vedere i miei disegni, la sua risposta fu darmi la chiave e dire: questa qui è la chiave dello studio, vieni quando vuoi, entra e esci quando ti pare. E
Un
insomma,
sogno.
e da lì, sì, una traccia dopo un sogno, sì, e da lì ho cominciato.
Allora, ricordiamo che stiamo parlando con Thomas Campi, che è disegnatore di fumetti, insegna anche qui in Australia, magari dopo ce lo racconti, e che potete intervenire anche voi per raccontarci il vostro rapporto con i fumetti, perché questa è la settimana della lingua italiana e il tema appunto è dedicato questa volta a fumetti, illustrazione e anche graffiti. E nel frattempo sulla pagina Facebook SBS Italian ci ha scritto un ascoltatore, Domenico, postando un'immagine che è un'immagine di un famoso omino con i baffi che pubblicizzava una notissima marca di macchinette da caffè. Non possiamo dirla, ma insomma avrete intuito.
Ah, sì.
Un disegno fantastico, tra l'altro.
Credo che
Storico.
sia. Come si chiama? Non è Bruno Bozzetto, forse?
E
Non lo so.
direi, però non volevo sbilanciarmi perché non sono così esperta. Magari qualcun altro ce lo può confermare eventualmente. Potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263. Thomas, tu appunto adesso insegni anche a livello universitario. Ci puoi dire anche come è cambiato il modo di fare fumetti? Usi ancora china colori oppure prevale il disegno su supporto elettronico ormai?
Allora, per quanto riguarda il lavoro in sé, beh, c'è un po' di tutto, nel senso ho amici che fanno tutto in digitale, altri che fanno tutto su carta. Io faccio un misto, nel senso disegno prima su carta, inchiostro su carta, adesso faccio anche le ombre su carta con la matita e poi scansiono il tutto e coloro in digitale con Photoshop. Perché mi viene un po' meglio, diciamo, un po' più facile, cioè non più facile, è più veloce, ecco, a livello pratico è un po' più veloce e vivendo in Australia, quindi essendo molto lontano dalla Francia, dove sono quasi tutti i miei editori adesso, diventa un po' difficile avere gli originali per le scansioni, mentre così gli mando direttamente i file, ecco, una roba tecnica senza entrare in dettagli.
Va bene, d'accordo. Thomas, rimani in linea con noi perché vorrei tirare in ballo anche l'altro ospite di questa mattina che si chiama Fabrizio Capigatti. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Magica,
Ci senti
buongiorno a
forte e
tutti.
chiaro? Bene, perfetto. Senti Fabrizio, faccio per cominciare anche a te la stessa domanda che stiamo rivolgendo a chi ci sta ascoltando. Quali fumetti hanno fatto scoccare la scintilla per te quando eri bambino? Quali erano quelli che leggevi con amore proprio?
Guarda, io credo di rispondere di supereroi e Capitan America, principalmente perché ho un ricordo proprio di quando andavo in camera di mio fratello di soppiatto e gli prendevo i fumetti. All'epoca i supereroi in Italia erano delle edizioni corno e mi ricordo proprio un albo che mi ha fatto innamorare ed era di Capitan America. Se non ricordo male, il titolo era Bachi deve morire, una cosa simile, ed era una storia importantissima del ciclo narrativo di Capitan America e credo che quello sia stato il mio colpo di fulmine. Sì, penso
Senti,
proprio di sì.
Fabrizio, tu sei qui a Melbourne da un po' di mesi, sei uno sceneggiatore di fumetti e vieni da Venezia, dove hai aperto tra l'altro una casa editrice che si chiama Remer Comics e soprattutto anche una serie dedicata a dei supereroi italiani. Ci racconti di che cosa si tratta?
Sì, infatti, vedi che forse è tutto collegato proprio al mio primo amore. Diciamo che fondamentalmente io ho sempre pensato che anche in Italia si potessero fare supereroi. Sono cresciuto a pane supereroi, si può dire. E ho sempre amato appunto Capitan America, Spider-Man, Devil, tendenzialmente i supereroi della Marvel. E sono sempre stato un grandissimo lettore. E in Italia c'erano stati degli esperimenti più o meno riusciti che mi sono più o meno piaciuti proprio sui supereroi, però li trovavo sempre un pochino più goliardici, un po' più sul grottesco, umoristico. E invece quando ho creato questo universo di supereroi italiani, quello che a cui puntavo era avere delle storie che fossero molto legate alla realtà locale, e un po' dire magari, raccontare quello che in una città tutti sanno ma che tendenzialmente nessuno ha il coraggio di dire, quelle notizie che non fanno notizia o che di cui non si vuole magari parlare, di cui i giornali, i politici locali non vogliono parlare troppo. E la mia idea è stata un po' quella, ti faccio un esempio stupidissimo che è stato divertente quando abbiamo creato, uno dei personaggi che ho creato è Capitan Venezia.
Giustamente.
E vi ricordo che la settimana in cui lo presentammo quell'albo specifico in una fiera, nella storia c'era l'arresto del sindaco. E ovviamente per fare un fumetto ci vuole parecchio tempo, quindi quando l'abbiamo messo in produzione erano 6 mesi prima probabilmente, e nella stessa settimana, la sera del sabato, il mercoledì hanno arrestato per davvero il sindaco di Venezia. E ora non è sfera di cristallo, però vivendo in una realtà, conoscendola, percepisci dei malumori, percepisci dei disagi, e poi raccontarle attraverso l'intrattenimento, attraverso storie di fantasia, tranquillamente.
Certo.
Questo è un po' il filone dei nostri supereroi che spaziano poi in tutta Italia.
Allora, grazie Fabrizio, rimani anche tu in linea, chiedo a tutti e due di pazientare ancora un attimo perché tra poco ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, ma volevo leggere un messaggio arrivato da Valentina, da Francesca, che dice: da bambina leggevo Valentina di Crepax, non so quanto bambina fosse, e Corto di Pratt. Oggi Zero Calcare a mani basse. Evidentemente Zero Calcare adesso, insomma, parecchio successo anche tra gli italiani d'Australia. Magari ci prendiamo una breve pausa e poi ritorniamo a parlare con Thomas e Fabrizio, e potete intervenire, come dicevo, al 1300 799 626. I fumetti in TV, chissà se qualcuno se la ricorda all'ascolto, questa sigla di questo programma che andava in onda in Italia negli anni 70, i fumetti in TV, Super Gulp. Intanto Robert ci ha mandato un messaggio allo 0429 996 263, dice: sono stato un divoratore di fumetti nella mia infanzia e più in là. A parte Peanuts, Corto Maltese, Manara eccetera, quello che più mi ha appassionato è l'Eternauta, che è un fumetto argentino con i bellissimi disegni di Francisco Solano Lopez e storia di Oesterheld. Adesso mi correggeranno gli esperti in linea. Grazie per parlare di questo argomento. Ciao Robert. Grazie a te Robert, gentilissimo. E passo subito magari la parola a Thomas Campi, che ci dice che ne pensa di queste suggestioni di Robert.
Ma mando un abbraccio a Robert, perché è un grande per aver menzionato l'Eternauta. veramente. Era bellissimo l'Eternauta. Tra l'altro in Italia avevano fatto anche una rivista chiamata L'Eternauta, ispirata appunto al personaggio ovviamente, che è stata una delle prime, almeno credo a mia memoria, a pubblicare tantissimi fumetti stranieri tradotti in italiano che non trovavi in libreria o in edicola, e le trovavi solo ad episodi su questa rivista. Quindi
bravo Robert, dai, promosso.
Bravo Robert per aver menzionato il personaggio che mi ha ricordato poi della rivista, sì.
C'è una chiamata al 1300 799 626, ed è Gino che ci chiama da Melbourne. Buongiorno Gino.
Ah, buongiorno, avete rispolverato tutto un archivio, un baule antico, perché ho cominciato con il Corriere dei Piccoli leggendo il signor Bonaventura.
Che bello, signor Bonaventura. Io avevo un vecchissimo libro che erano praticamente una collezione di riproduzioni di vecchi Corriere dei Piccoli dell'inizio del Novecento, sì. Mi piacevano tantissimo.
Ma su quel mi è rimasto impresso allora, su quello dei Piccoli, la storia dei puffi, e la storia dei puffi neri, che erano dei puffi contagiati che si diffondevano il contagio mozzicando l'uno con l'altro sul sedere, e quindi era una battaglia lunghissima, tantissime puntate che questi si alcuni guarivano, alcuni si ammalavano e diventavano neri. Strano come sia attuale. Poi mi ricordo, dopo il Corriere dei Piccoli, Breck e Capitan Mickey, i due grandi giornaletti a lunghi, non so se ve li ricordate, non erano rettangolo lungo.
No, io questi no, non me li ricordo.
No, uscivano a striscia lunga, non in verticale ma orizzontale. Poi c'erano, naturalmente, sono arrivati, è arrivato dopo di loro Tex Willer, Mandrake, poi il Monello e l'Intrepido, due giornalini che venivano diffusi e con una ricchezza di fumetti bellissima, con tante storie, fino all'ultimo, dopo tanti anni con mio figlio gli ho fatto rivedere questi giornali, ho ritrovato altre storie, tipo Dago, una delle strisce che loro ci avevano, fantastica.
Ma tu, Gino, li leggi ancora i fumetti? Cioè li riprendi ancora in mano, ne scopri anche di nuovi?
Se li avessi. Diabolic, Corto Maltese, Mafalda, Linus.
Ah, Mafalda, proprio Chino recentemente scomparso. Mafalda era fantastica.
Ma mi piaceva tantissimo Mandrake, per esempio. E Diabolic, di Diabolic, anche mio figlio, dovuto comprare, riportare dall'Italia ai miei figli qua in Australia dei giornaletti di questo dei fumetti.
È anche un bel modo per tenere viva la lingua italiana qui in Australia, no? Rileggerseli. Grazie Gino, grazie per il tuo intervento questa mattina al 1300 799 626. Buona giornata, Gino.
Grazie anche a voi.
Grazie. E noi adesso sentiamo anche Alessandra, che ci ha chiamato sempre al 1300 799 626. Ciao Alessandra.
Ciao. Io sono una vecchia signora.
Buongiorno, posso dire anche ciao? Forse sono stata troppo.
Ciao. Io ho insegnato tutti i miei studenti anziani, perché insegnavo italiano all'università della terza età, a dire ciao. A me è sempre piaciuto dire ciao.
Giusto.
Io mi ricordo la mia infanzia di aver letto il Corrierino dei Piccoli, che mi piaceva molto. Papà ce lo comprava. Poi siamo passati Intrepido, Monello, Topolino. Ad ogni modo, Intrepido, Monello ci ha molto, come si può dire, divertito a me e mio fratello. Ce li contentavamo.
Belli.
Mia figlia ha fatto la raccolta di Topolino, che non so dove l'ha messa adesso, perché sarebbe stata importante.
Anch'io ho perso la mia, mannaggia. Il trasloco intercontinentale non ha aiutato, diciamo.
Sì, beh, io ne ho fatti 5 di traslochi intercontinentali.
Allora sarebbe stato difficile.
2 volte tornati in Italia e 2 volte ritornati qua. Ad ogni modo, adesso mi sono placata, sono qua in Australia, i miei figli stanno bene, tutti lavorano, e quindi ormai in Italia ho le amiche, ma non potrò più andare.
Certo, ma leggi ancora ogni tanto dei fumetti?
Ma no, perché quelli moderni che ho visto a casa della mia amica, no, non mi piacciono. I mostri non mi piacciono. E i fumetti purtroppo non ce ne ho più, quelli italiani.
Allora Alessandra, rimani in linea, perché o all'ascolto perlomeno, perché chiediamo magari a Thomas Campi e a Fabrizio Capigatti, i nostri ospiti, di darti qualche consiglio magari di fumetti da scoprire, d'accordo?
Grazie tante.
Buona giornata.
Buona giornata.
Ciao. Allora, il 1300 799 626, è arrivata un'altra chiamata, ma intanto sentiamo Thomas Campi e Fabrizio Capigatti. Qualche consiglio di fumetti da leggere adesso, italiani, Thomas?
Ma ce ne sono tantissimi in realtà. Anzi, la signora mi ha ricordato una cosa, che ci sono molte persone che, come dire, lasciano i fumetti quando crescono, quando diventano adulti, perché... Alcuni perché li vedono come una semplice forma di intrattenimento e non come una forma di letteratura o comunque di racconto disegnato. E altre persone perché magari pensano appunto che, essendo intrattenimento, si immaginano mostri, supereroi e basta. Mentre come nei film c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutti i generi.
Esatto.
Sono dei fumetti bellissimi, come in Italia abbiamo degli autori fantastici tipo Igort, Gipi, Manuele Fior, fanno tutti liberi splendidi, Michelangelo Neri, ce ne sono veramente tanti, Lorena Canottiere.
Magari questo elenco lo riporteremo poi anche online. Fabrizio, tu vorresti aggiungere qualche nome, magari?
Ma guarda, io vorrei aggiungere Emanuele Tenderini e Linda Cavallini con un progetto secondo me straordinario che è Lumina, che è un progetto tra l'altro nato da un crowdfunding, che è stato uno dei crowdfunding più importanti degli ultimi anni a livello mondiale, il primo in Italia in termini di raggiungimento del goal come soldi, si parla di 62 mila euro all'epoca, terzo in Europa, quinto nel mondo, mi sembra, se non ricordo male, ed è un fumetto anche tecnicamente realizzato in una maniera straordinaria, qualcosa che non penso, mi viene da dire, non si era mai visto su carta. Quindi sono i primi nomi che mi viene. Poi a me, per esempio, mi viene da consigliare come disegnatore, non è autore completo, contrariamente ad alcuni di questi nomi. È un disegnatore, secondo me uno dei migliori al mondo adesso, Marco Checchetto, che è uno degli autori di punta della Marvel. Cioè, se la Marvel deve rilanciare una testata, mette come cavallo di battaglia Marco Checchetto.
Ok,
Quindi lui è un autore da seguire.
un altro nome da tenere insomma sott'occhio. Senti, Thomas, tu questa sera, Thomas Campi, sarai tra l'altro uno degli oratori di un incontro che si svolge online. Prima di dare la parola a un altro ascoltatore o ascoltatrice che stanno chiamando ora, ci dici in due parole di cosa si tratta e chi parteciperà?
Sì, praticamente questa sera alle 6.30, orario nostro, australiano, ci sarà questa, come dire, conversazione tra me, Manuele Fior e Lorena Canottiere sul fumetto, sul racconto. Sarà moderato da Antonella Becconi, che è un'amica e inoltre è anche un'insegnante di italiano qua a Sydney. E per un'ora in pratica chiacchiereremo sul fumetto. Su quanto è
Bellissimo,
bello.
fantastico. Sentiamo intanto al 1300 799 626 Davide. Buongiorno Davide.
Dico anche io ciao, come ha detto la signora prima.
Ciao, giusto, diamoci del ciao.
Ecco, diamoci del ciao. Niente, io ho avuto la fortuna nella mia vita di essere un edicolante, sai, quelle edicole dove
Ah, che bello.
si radunavano i bambini sia per le figurine ma soprattutto per i fumetti. Ho i bellissimi ricordi di sai, come, appena arrivava il fumetto che amavo, ne ho amati tanti, di aprire subito le pagine e odorare il profumo della carta fresca appena stampata. È una cosa unica al
Sei
mondo,
un
penso adesso.
intenditore, allora. Dov'è che avevi la tua edicola in Italia?
Io sono originario della città di Foggia e avevo una bellissima edicola al centro proprio della città di Foggia. E tra i vari fumetti, il più vecchio ricordo che ho, ed ero piccolissimo, poi della mia infanzia, penso che potevo avere un 6 anni, e ritagliavo i supereroi con i miei amichetti per poi, una volta ritagliati, fare delle storie tutte nostre. Poi sono cresciuto, come la maggior parte sicuramente di tanti ragazzi, con Tex Willer, il famoso disegnatore
Grande classico.
grande classico, e naturalmente tanti altri fumetti come Ken Parker, che ogni tavola, a volte le tavole di Ken Parker non c'erano fumetti, ma era solo un disegno, e ogni tavola era una piccola opera d'arte. E poi tra l'altro, approfitto che ho portato con me un'altra collana, quella di Dylan Dog, che all'epoca fece tanto scalpore, l'ho portata qui con me. Dylan Dog, come Texi, classici anche Topolino, e ne
Bravo.
approfitto per farli leggere alle mie ragazze, perché è un modo simpatico, come dire, per rimanere collegati alla bellissima lingua italiana. Magari un libro può sembrare stancante, mentre i fumetti, dato che ci sono i disegni, ci sono i colori, ci sono le storie avvincenti, è un buon metodo per mantenere la lingua italiana.
Assolutamente. Grazie Davide, è stato un piacere sentirti. Grazie per il tuo ricordo.
Grazie a voi, Magica, grazie.
Ciao, buona giornata. Allora, parliamo ancora per l'ultimo minuto che ci resta brevemente con Thomas Campi e Fabrizio Capigatti, proprio in una parola. Thomas, secondo te appunto per ripartire, ricominciare a leggere fumetti, cosa bisogna fare? C'è qualcosa che consiglieresti? Magari una graphic novel?
Ma secondo me, guarda, l'unica cosa è tenere una mente aperta e capire appunto che ci sono tanti tanti tipi di storie, esattamente come nei film e come nei romanzi. Se uno si legge, tanto per nominare proprio un classico, Maus di Art Spiegelman, che è una metafora del nazismo e dell'antisemitismo, dove i gatti sono i nazisti
Certo.
e i topi sono gli ebrei, no, perseguitati. Se uno si legge quel libro, secondo me capisce quanto il fumetto può raccontare, quanto importante
Ottimo
può essere come modo
consiglio.
di racconto.
Devo proprio chiudere purtroppo, ma io saluto e ringrazio tantissimo con un ciao. Thomas Campi, disegnatore di fumetti, Fabrizio Capigatti, sceneggiatore e editore di fumetti. Grazie a tutte e due.
Ciao,
Grazie a te,
buona
Magica.
giornata.
Ciao. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.